Caldo, dice, quando arriva il fresco. Alleluia. Abbiamo parlato alcuni giorni fa sulla presenza di Dio, come coltivare la presenza di Dio, come entrare alla presenza di Dio. Alleluia. La Chiesa, che cos'è la Chiesa? Che funzione ha la Chiesa? La Chiesa è l'ambasciata del cielo sulla terra. La Chiesa spiega, indirizza nelle cose di Dio. Deve indirizzare nelle cose di Dio, non nelle cose degli uomini. Allora, per lo Stato è un ente religioso. Ma diciamo, nello Spirito, non è un ente religioso. È l'ambasciata del cielo. È come la famiglia. Nella famiglia, nelle vostre famiglie, voi avete ricevuto educazione? Avete dato educazione? Indirizzo? E ai vostri figli che avete detto? Qual è la raccomandazione? Ti raccomando, figlio. Qual è la raccomandazione? Stai attento, non fare questo, non fare quello, giusto? La Chiesa deve spiegare cosa fare, non cosa non fare, cosa fare. Il non fare noi lo sappiamo cosa non fare, perché nella nostra natura c'è il non fare la volontà di Dio. Tu vuoi capire qual è la cosa che ti allontana da Dio? Segui il tuo cuore. Cioè, basta che ti colleghi alle soap opera, dove va il cuore, vai anche tu. E lì c'è grande probabilità di non seguire l'indirizzo di Dio. Meno che non hai un cuore tutto arreso al Signore. Se il tuo cuore è tutto per il Signore, allora. Io mi fido della sua parola, non mi fido del mio cuore. Geremia 17 dice: il cuore dell'uomo è insanabilmente. No, io no. Il cuore dell'uomo, sei un uomo, sei una persona. Io mi voglio fidare della sua parola. La sua parola è pura verità. E la sua parola dov'è che ci indirizza? Ci indirizza nella vita. Via, verità, vita. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Ma non sono modi di dire. Tutto ciò che è nella parola, io ho visto che non sono solo belle parole. Dice, ma bellissime parole, mi piace, che belle parole. No. Sono parole da mettere in pratica. La parola di Dio va praticata, va messa in pratica. E il primo comandamento, noi i 10 comandamenti ce li ricordiamo tutti. Il primo comandamento dice: ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, non avere altri dei davanti al suo cospetto. Signore. Per me, tu sei l'unico vero Dio. Dominic, dove sei? Se mi accendi queste luci. Allora, oggi vogliamo capire, Dio per noi ha uno scopo, un proposito, un destino. E come possiamo adempiere, entrare nello scopo, nel proposito e nel destino che Dio ha preparato per noi? Lo scopriremo. Ti interessa? Amen. Per entrare nel proposito di Dio, dobbiamo crescere per entrare nello scopo. Cioè, Dio ha per noi, per me e per te, uno scopo, un proposito e un destino. Non solo per alcuni personaggi della Bibbia, per alcune persone, per ognuno di noi. Dio ha stabilito un indirizzo, l'indirizzo di vita e un proposito meraviglioso per ognuno. Ma per entrare in questo proposito, dice come si fa? E allora, leggiamo Luca 24:49. E dice così: ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siete rivestiti di potenza dall'alto. Che cos'è Gerusalemme? Cosa rappresenta Gerusalemme? Gerusalemme viene rappresentata oggi in tutti i luoghi dove c'è la comunione cristiana, dove c'è un mandato di Dio e c'è la comunione cristiana, dove si forma il corpo di Cristo e dove c'è l'indirizzo di Dio. Certamente l'indirizzo di Dio non si formerà se noi abbiamo il nostro cuore indirizzato alle cose di questo mondo, alle passioni, all'idolatria, allo spirito di questo mondo, non entreremo. Seguire lo spirito di questo mondo ti allontana dallo scopo di Dio. C'è differenza tra promesse e la promessa. Qua dice la promessa. La promessa promette nello specifico la persona dello Spirito Santo. Questa promessa, non sta parlando delle promesse, la promessa. La promessa di Dio è nello specifico la persona dello Spirito Santo, rivestiti dall'alto. Dice, quando scenderà su di voi? Sarete rivestiti di potenza dall'alto. Senza lo Spirito Santo noi non possiamo fare nulla. Nel vecchio patto, prima di Gesù, lo Spirito Santo dava la sua unzione ai re, ai profeti e ai sacerdoti per compiere il loro compito, la loro missione. Con Gesù avviene questo. E lui dice ai suoi: è utile che io me ne vada. Loro non volevano che Gesù se ne andasse, volevano che Gesù rimanesse con loro. Ma egli disse, dice, è utile che io me ne vada affinché venga a voi il Consolatore, lo Spirito della verità, il Paracleta, l'Iddio con noi. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, è Dio, è la persona di Dio, Dio con noi, con ognuno di noi. Ora, in questo momento, siccome io sono qua nel nome di Gesù, c'è qualcun altro che è qua nel nome di Gesù? Allora, egli, chi? Lo Spirito Santo è in mezzo a noi. L'ha promesso. Dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là, Dio in mezzo a noi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Tu ora puoi parlare con Dio. Chiudi i tuoi occhi. Manifesta i tuoi pesi, dagli le tue preoccupazioni, ai problemi, Vari, hai problemi di salute, hai bisogno di guarigione, hai bisogno del suo intervento per qualche scelta importante. Vuoi crescere nelle cose di Dio? Dio ti indirizzerà. Vuoi vivere una vita, la vita nuova che Dio ha stabilito per te? C'è una vita nuova nello Spirito. Alleluia. E perché ci riveste dall'alto, Signore? Affinché noi possiamo entrare nella piena conoscenza di Lui. Affinché non solo Dio in mezzo a noi, ma Dio in noi. Quindi la presenza di Dio. Senza la presenza di Dio non possiamo fare nulla. Qualsiasi servizio noi facciamo nella Chiesa, se non c'è la presenza di Dio, se non viviamo, non coltiviamo la presenza di Dio, perché la presenza di Dio va coltivata, come è un rapporto, la coltivazione di una pianta. Non è che tu pianti un seme e finisce là, giusto? Mariuccio, finisce là, tu che con Salvatore sei diventata esperta. Non finisce là, la devi curare, devi coltivare, devi tutti i giorni smuovere la terra, mettere l'acqua, il seme dove è troppo giù lo devi alzare, poi piano piano spunta, insomma, o no? Dobbiamo coltivare la presenza di Dio. Il rivestimento che scende su di noi ci aiuta a entrare nella presenza di Dio. A volte noi pensiamo che basta conoscere la presenza. Vi ricordate cosa dice il nostro Signore Gesù? Dice: nel giorno del giudizio dirà alcune parole ad alcuni. Alcuni che gli diranno: Signore, nel nome tuo abbiamo fatto cose potenti, guarigione, liberazioni, cose grandi, abbiamo profetizzato nel tuo nome. Cosa gli risponderà ad alcuni? Non vi ho conosciuti. In dialetto, eh? No, come dicono a Napoli? Non tu conosco. Non t'aggio conosciuto. Non t'ha già conosciuto, ma chi sei? La zona alta di Cosenza, che ne è? Non ti conosco. Quando dice non ti conosco, significa che non è che il Signore non si è avvicinato. Tu, quello si è fermato alle apparenze. Si è fermata all'apparenza, non al di dentro, a curare il di dentro, il rapporto interno con Dio. Non si è curato di conoscerlo, cioè nell'intimità, la conoscenza è l'intimità con Dio. L'intimità con Dio è qualcosa che noi dobbiamo vivere. La manifestazione della presenza di Dio può avvenire in vari modi. Per esempio, Elia, quando salì sul monte, che cercava la presenza di Dio. Leggiamo, Prima Re 19:11. Sul monte Horeb, Elia cerca la faccia di Dio, la presenza di Dio. E qui noi possiamo vedere che c'è una differenza tra presenza e potenza. Potenza e presenza. Dio gli disse: esci, fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Quello che abbiamo letto prima, Dio non era là, ma sono comunque quelle, sono manifestazioni della potenza di Dio. Lo sappiamo, quando Dio si manifesta a Mosè, si manifesta attraverso il fuoco. E poi dice che la terra tremava, era tutta tremante, cioè c'era il terremoto. C'era la presenza di Dio, c'era fuoco, terremoto, c'era la potenza. Ma il Signore che cosa ci vuole dire? Che non dobbiamo noi solo fermarci all'apparenza delle cose, alle cose esteriori. Non solo ci dobbiamo curare dell'esteriore, ma non ci dobbiamo fermare là. Come dire, uno si imbelletta la mattina, si trucca, si sistema di fuori e di dentro fuoco e fiamme. Ma Dio non conosce persino quanti capelli noi abbiamo? Non dice così? Quindi conosce dentro di noi l'intimo nostro. Alleluia. Dice qua che Elia dice, dopo il terremoto, versetto 12, dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco, dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Come udì questo, Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva, che fai, Elia? Una voce, un suono, un dolce sussurro. Cercava la sua faccia, cercava la sua faccia. E come si manifesta quando cerca nell'intimo una voce, un suono, il suono di Dio. E torniamo a qualche predicazione fa. Ma se la voce del mondo è alta, come fai a sentire il dolce suono di Dio? Tu se sei in una stanza dove c'è Hard Rock Caffè, sparata al massimo, boom, 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 e dice no, ti vedo a quelli che sono certi asceti, voglio ascoltare la voce di Dio, il dolce sussurro di Dio. E poi c'è boom, 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 boom. Tu che pensi? Qua mi viene un mio vecchio cliente dell'Alto Ionico Cosentino che diceva, ma che ne... Alleluia. Sai, per ascoltare la voce di Dio, sai dov'ero? In una caverna, isolato, chiuso, isolato da ogni rumore, da ogni suono, da ogni distrazione. Vuoi sentire la voce di Dio, il dolce sussurro di Dio? Come si manifesta? Un dolce suono. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. E il Signore cosa fa? Si manifesta a Elia. Ma Elia ancora non aveva la coscienza della presenza di Dio nella sua vita. Sai perché dico questo? Perché quando lui scappa nel torrente, quando sente la voce, quando viene minacciato, viene preso da paura, cade nella depressione, se c'era la presenza di Dio nella sua vita, lui ha vissuto, viveva la potenza, ma non viveva la presenza ancora. Non gli era stato rivelato. La mancanza di vivere l'intimità con Dio lascia spazio a paure, ansie. Se quel posto dentro di noi non viene occupato dalla presenza di Dio, qualcun altro lo occuperà e ti parlerà e ti sussurrerà e ti indirizzerà. Dice in Corinzi che noi siamo il tempio di Dio, il tempio dell'Iddio vivente. Cioè, l'elemento sovrannaturale di Dio non è una costruzione fisica, ma siamo noi che abbiamo deciso di essere tempio di Dio. Che è una decisione che bisogna prendere. Gesù entra nel tempio, che cosa fa? Tutto ciò che non era nell'ordine di Dio, lui che fa? Ditelo me lo voi. Voi lo sapete. Li scaccia. Non lo so, una parola dialettale per scacciare. Li caccia. Dice che si prepara una cordicella di cuoio, se la prepara. Gesù se l'era studiata, non li sopportava più. Ne aveva le scatole, scusatemi, piene. Dice basta, ora vai e faccio piazza pulita. E basta. Se si stava preparando l'attrezzo. No, pastore, non ci dire così. Gesù è bravo, è buono, è sempre così. No, Gesù è quello anche che entra nel tempio e fa piazza pulita, purifica il tempio. Noi dovremmo fare così con tutto ciò che non appartiene al Signore, noi lo dovremmo fare. Dice: no, pastore, fallo tu, io. Come faccio? Non lo posso fare, lo vorrei fare. Nel senso. Capitemi, nel senso, lo vorrei fare, ma non lo posso fare, lo devi fare tu. Tu hai l'accesso alla tua vita, le chiavi del tuo cuore ce l'hai tu. Ora parleremo di Giuseppe, ma il nemico stesso di Giuseppe nel compiere lo scopo, il proposito e il suo destino, era lui stesso. Nel raggiungere l'obiettivo, gli obiettivi di Dio, i primi nemici siamo noi stessi. Perché dobbiamo combattere contro il nostro cuore, contro la nostra mente, contro i pensieri, i sentimenti, le passioni, tutto ciò che si vuole mettere al primo posto. Perché là tutti mirano al primo posto. Io quando ero ragazzo in Canada, l'inverno erano inverni freddi, pieno di neve. La neve a volte la mattina ci alzavamo e le macchine. Il tetto delle macchine era tutto coperto, tutte le strade erano a livello di tetto delle macchine e noi facevamo festa. Perché gli spazzaneve ci mettevano almeno 2 o 3 giorni. E quindi noi ci facevamo 2 o 3 giorni di vacanza. Là non c'era scioperi, non esistevano né scioperi né gioco di scuola. Io l'ho scoperto qua in Italia, ho detto, ma che è questo sciopero? Infatti mia nonna faceva, quando mi hanno iscritto a scuola, dice no, all'industriale no, perché all'industriale fanno sciopero. Mi diceva, chi è questo sciopero? Si giocano alla scuola. Mi diceva, chi è questo giocano alla scuola? Allora in America quasi ti arrestano. C'è l'espulsione, multe ai genitori. Qua in Italia lode Gesù Cristo e stavamo giocando uno dei nostri giochi preferiti d'inverno, facevamo una montagna di neve che poi diventava di ghiaccio, tipo ghiaccio, e giocavamo al re della montagna, cioè chi riusciva a salire. Poi chi saliva doveva essere abbattuto. Sai qual è il posto di Dio dentro di noi? Al di sopra di ogni cosa. E sai come può regnare Dio nella nostra vita? Come esercita il suo regno, il suo governo? Come possiamo noi essere governati se Dio è al di sopra di ogni cosa? Ma quel posto è ambito. È come quel gioco che facevamo. Appena arriva uno a quel posto, tutti, non è uno, eravamo tutti che puntavamo quello che era là. Quindi, ad abbattere. L'idolatria. Lo spirito di questo mondo, la nostra natura umana, carnale, che sono. E loro fanno lega. Perché la nostra natura umana è nata nel peccato. Quindi le cose contro Dio, appena trova alleanza, boom, formano le grandi alleanze. Natura carnale, mondo. È un cocktail per vincere la presenza di Dio. Ecco perché noi dobbiamo coltivare la presenza di Dio. Dalla potenza alla presenza di Dio, cioè vivere non solo la potenza, ma vivere la presenza di Dio dentro di noi. È importante questo. E questa è una rivelazione. Io a volte posso sembrare duro. La parola può sembrare dura perché proprio allora nel vecchio patto, questo è il Vecchio Testamento, dice quando c'era qualcuno del popolo che si ribellava e si ribellava in maniera contro le leggi di Dio, doveva essere preso, messo da parte e poi lapidato. Guarda quanto è importante, questo per fare capire quanto è importante seguire l'ordine di Dio per noi, cioè per la vita. Loro erano nel vecchio patto, un patto di legge, nella legge. Alleluia. Ah, va bene. Erano nel vecchio patto. Nel nuovo patto è diverso, perché Dio ci spiega quello che noi dobbiamo fare per vivere alla sua presenza. Il vecchio ci insegna cosa non fare. Infatti le scritture sono un pedagogo, cioè uno strumento pedagogico anche, che ci spiegano come vivere la presenza di Dio. Alleluia! Ma perché a noi serve la presenza di Dio? Perché la presenza di Dio dentro di noi ci tira fuori dalla condizione in cui siamo. Sai chi ci salva? Dio ci salva mediante il suo unto. La sua presenza ci toglie dalla condizione, ci libera dalle condizioni in cui viviamo. Tu vivi in una condizione di schiavitù, la sua presenza dentro ti aiuterà a essere liberato da ogni condizione, perché Egli vede e la sua presenza dentro di noi ci libera, Egli ci tira fuori. Dio vide Elia nella caverna e gli dice: che fai là? Aveva bisogno della presenza di Dio. Senza la presenza di Dio puoi vivere la potenza, vedere miracoli, cose grandi. Ma se non c'è la presenza di Dio, qualcun altro coltiverà quel posto. Ecco perché ancora non gli era stata rivelata la presenza. Ecco perché era nella paura, nella depressione. Alcuni cristiani vivono questa condizione. Dice: mi sono battezzato, vengo al culto, sono fedele alle cose apparenti, all'apparenza, alle cose che si possono vedere, ma dentro, non vivendo la presenza di Dio, non coltivando la presenza di Dio, subentrano paure, ansie, depressione e ogni altro tipo poi di domini. La presenza di Dio. E la presenza di Dio dentro, sai che fa? Ci parla. Comunica, parla al nostro cuore, parla al nostro intimo, ci indirizza, ci fa sentire le cose, ci guida. Vedi, Elì ancora non conosceva la presenza di Dio. Quindi c'è differenza tra potenza e presenza di Dio. Noi per entrare nel proposito, nello scopo e raggiungere il nostro destino, Dio desidera questo per ognuno di noi. Scopo, proposito, destino. Leggiamo su Giuseppe. Giuseppe, vi spiego chi è. Allora, intanto vi dico questo. Giuseppe è un personaggio. Per Dio è un personaggio molto importante. Infatti la Bibbia gli dedica 14 capitoli. Da Genesi 37 al 50. Voi considerate che i doni dello Spirito Santo ci sono solo due capitoli, 1 Corinzi 12 e 1 Corinzi 14. Perché Giuseppe è un prototipo. È un prototipo di figlio di Dio, di servo di Dio, di uno che è entrato nel destino, cioè è passato da un mantello a un altro. Giuseppe non era, se vogliamo guardare al suo carattere, non era una persona orgogliosa. Anche se i fratelli dicevano che era orgoglioso. Perché lui ai fratelli racconta il sogno, non lo interpreta, racconta solo il sogno. Ma chi interpreta il sogno sono i suoi fratelli. E infatti paga le conseguenze. Però sembra una conseguenza per la sua vita, ma noi poi che conosciamo dall'inizio alla fine, sappiamo che quello ha avvicinato Giuseppe al suo scopo, al suo proposito e al suo destino. Perché il suo destino finale era diventare governatore dell'Egitto. C'era uno scopo, c'era un proposito per lui. Mentre i suoi fratelli lo giudicano, lo criticano, ma non solo si fermano a questo. Lo rapiscono, diciamo, e lo vendono, se lo vendono. Giuseppe è venduto dai fratelli, cioè. Ma il complotto era di ucciderlo. Poi lui si salva perché uno dei fratelli disse: no, non uccidiamo. Ma la gelosia, l'ira, che era, aveva preso il cuore dei fratelli, era così forte. Verso Giuseppe, che avevano complottato contro di lui e avevano deciso di ucciderlo. Dice che Giuseppe aveva un mantello, non era vestito come i suoi fratelli. Evidentemente era uno che aveva, dice, il suo mantello toccava terra, quindi aveva un mantello di, come dire, nella casa il padre aveva un occhio di riguardo verso di lui, ricopriva un ruolo importante nella famiglia e quindi i fratelli non lo sopportarono perché c'era già la chiamata dentro di lui, c'era già, si vedeva Giuseppe dove doveva arrivare. Non lo sapevano, ma lo intuivano e lo combattevano. In Genesi 37,3 dice: ora Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Cioè aveva un mantello. Si dice di Gesù che egli aveva una tunica, il suo vestito era di un pezzo solo. Aveva, anche Gesù aveva il suo mantello. E Israele amava Giuseppe più degli altri, e lui era profeta. Perché riconosceva in lui una vocazione spirituale particolare. Vedi, quando ci sono queste particolarità, Perché il destino, il mantello che dovevo ricoprire, ancora non ce l'aveva, ma era dentro di lui. Dice di Giuseppe, dice la scrittura, che qualsiasi cosa egli faceva, prosperava. Qualcuno dice, no, io questo non lo so fare, non è mio, non lo fa. Dice che Giuseppe, qualsiasi. Dio era con lui. Dio lo ha accompagnato. Non lo ha mai abbandonato. E qualsiasi cosa egli faceva, riusciva. Sai perché? Dio era con lui. Vuoi riuscire in tutte le tue imprese? Vivi la presenza di Dio. Coltiva la presenza di Dio. Certo, bisogna rinunziare a qualcosa. Io ho dovuto rinunziare a tante cose, ma ho rinunziato con gioia. Ci sono cose che non voglio dire qua davanti alle telecamere. Anch'io avevo i miei. Paolo, tu no, io sì. Io sono un uomo. Avevo i miei fis, le mie, come dire, fissazioni, i miei vizi. Tra una di queste era un cacciatore. Ma per me era un vizio, era una cosa, non la caccia, no? Ora non sto facendo una cosa verso la caccia, sto dicendo per me. Oggi non ci sono più, ma avevo un arsenale a casa. Per me era sempre poco, no, vecchio, niente. Sebastiano, un arsenale avevo. Per me era sempre tipo, avevo macchinette che caricava polvere, piombo, cartucce che mi regalavano, di tutti i tipi e di tutto, per ogni tipo di caccia. A quei tempi era soprannominato Tony No Limits. La mia fissa. Quando era durante la settimana, poi arrivava il sabato, ci alzavamo alle 2 e che vedevo dire? Col pensiero, uno neanche dormiva. Poi un giorno il mio pastore, un apostolo di Dio, il mio pastore, un servo di Dio meraviglioso, che non era un religioso, per lui la scuola biblica era il discepolato, uno a uno, face to face. Ed era pratico. E io ho sempre detto, aiutami a crescere. Perché se tu non hai qualcuno, un uomo di Dio vicino a te che ti aiuta, tu non crescerai mai, che ti dice la verità, l'indirizzo di Dio. Così è successo all'eunuco che voleva capire le cose di Dio e Dio gli manda Filippo. Se tu vuoi crescere nell'indirizzo di Dio, ti devi fare amico, qualcuno che ha buoni rapporti con Dio. Lo devi fare amico. E qua subito, non voglio dire, e pagagli le spese. Fatti amico qualcuno che ama il Signore. E che il Signore gli rivela le cose di Dio. E io, pure a me mi hanno detto, pastore, dimmi tutto. Però io, quando ho detto dimmi tutto, ho detto dimmi quello che a me serve. Io voglio crescere. Voglio crescere. Vuoi crescere? Fa una foto. Fai una... immortala questo momento. Amen, Mimmo. Quando mi disse a me, sai, io non so da dove gli è uscito. Dice, ma tu hai armi a casa? Io all'inizio facevo, no, quale arma? Cioè, la mia mente offuscava, impediva. Poi riflettendo, ragionavo. Sì. Toglio di tutto. Avevo canne, strozzatori, di tutto e di più. E gli chiesi, lo posso dare a qualche fratello? Però che non è come me. Sì. Non ho mai venduto quell'attrezzatura per migliaia e migliaia di euro, mai, mai, mai. Perché erano un'attrezzatura particolare. Ho regalato tutto a un fratello. Tutto. Non ho fatto la questione, ma come io, quello va a pesca, quello va a cosa, non possiamo fare niente. Cresce nelle cose di Dio e rinunzia. Non ho fatto il sindacalista. Chi vuole crescere è buono che si ascolti questa predica. Ditela a chi non c'è. È buono per la crescita. Io non ho detto, ma quello va a questo, quello va a calcio, quello va a basket, quello gli piace il tennis. L'altro... Io siccome per me era, come dice la scrittura, c'era l'intoppo. Per me era un intoppo. E c'è come un idolo che era là e che è nascosto. Sai quando tu ti blindi quelle aree della tua vita dove nessuno pensi che può vedere e che solo tu sai, solo tu c'hai le chiavi? Il Signore, grazie a Dio, gli rivela. Ti assicuro che Gabriele diceva, dice preghiamo per Tony che lui avesse. Amen, grazie a Dio. Grazie a Dio se puoi avere una moglie che ti aiuta, non una moglie che ti sdirruba nella critica, ma che ti aiuta, che ti dice, vedi che mettiti a posto nelle cose di Dio. È giusto quello che dice il servo di Dio. Non ha nessun interesse. Che interesse avrei io? Prende il mio posto? Ognuno ha il suo posto. Se tu cresci, cresco pure io. Perché la crescita... è del corpo. Quindi se voi crescete vuol dire che sto crescendo. Io ho gioia se tu cresci. Io ho gioia se crescono i miei fratelli nei vari luoghi. Che significa che sto crescendo, che cresco insieme a loro. Un padre rimane sempre un padre. O no? Lode Gesù Cristo. Perché vi racconto questo? Perché vi dico, io parlo di alcune cose e ho il titolo di parlare, cioè ho l'autorità perché l'ho fatto. Non solo, tante altre. E ne posso parlare. E se tu credi, su di te scenderà quell'unzione. Quella parte di spirito che ti aiuterà a vincere nelle scelte, a fare scelte per coltivare la presenza di Dio. Non so dove arriviamo oggi, ma se non completiamo, completeremo. domenica prossima. Quindi non solo la potenza di Dio, cioè l'esteriore, perché uno pensa alla potenza di Dio, è fatta. Non è fatta. L'interiore. Elia doveva completare la sua crescita e il suo ministero col rapporto intimo con Dio. Mosè era un altro che aveva incontrato Dio faccia a faccia. E quando scese dal monte dice che era così raggiante che i fratelli, che il popolo gli disse: Mosè, fermati, mettiti un velo perché non ti possiamo guardare. La tua luce è troppo forte. Tu emani una luce troppo forte e che noi non sopportiamo. Qual era il problema? Non era in Mosè. Il problema è che quando qualcuno vive situazioni di contaminazione non sopporta. Quelli non sopportarono perché erano entrati nella ribellione, erano entrati a parlare male di lui, si erano messi contro Dio, avevano addirittura raccolto, fatta una raccolta di tutto l'oro, l'argento. Avevano fuso tutto il materiale, avevano fatto un idolo. Dice: Mosè non viene, noi ci facciamo un idolo. Aronne, vieni tu a essere tu il sacerdote. Gloria a Gesù Cristo. Romani 11, versetto 29 dice: i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Magari la prossima domenica affronteremo e parleremo specificatamente di Giuseppe. Questo era indirizzato a Giuseppe perché Giuseppe aveva una vocazione. Avevo ricevuto i doni, ma anche se era lontano, non c'era una chiesa, non c'era una sinagoga, non c'era nulla, era da solo. Ma sai che cosa aveva? Che gli altri non avevano? La presenza di Dio. Potenza di Dio, presenza di Dio. Alleluia. Dobbiamo imparare a coltivare la presenza di Dio per noi, perché questo ci aiuterà a entrare nello scopo di Dio. Ha uno scopo. Dio ha un proposito per te, per me. C'è un destino, ma per ricoprire, per vestire quel mantello, Giuseppe ha dovuto passare tutta una serie di prove, di travagli. Ma è rimasto sempre fedele. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gesù entra nel tempio, si fa una cordicella e comincia a cacciare tutto ciò che non apparteneva, al Tempio, cioè che non poteva stare là. Vedi, per vivere la presenza di Dio, entrare alla presenza di Dio. La presenza di Dio è importante perché Egli vuole parlare con ognuno di noi. Egli ci vuole salvare, ci vuole portare da una condizione a una condizione superiore, liberarci da ogni schiavitù, ma non lo può fare da solo. C'è bisogno che noi gli diamo l'accesso, che noi diciamo sì, che C'è bisogno che noi rinunziamo a tutto ciò che non appartiene a Lui, a tutto ciò che contamina, a tutto ciò che alimenta la voce del mondo, altrimenti non puoi ascoltare la voce di Dio. E non puoi entrare nel suo scopo. E dice, pastore, ma non ho capito la mia vita. Qualcuno mi dice, pastore, ma dimmi tu. Dimmelo tu. Qualcuno, se potesse, mi prenderebbe così. Sembra che io gli devo dire. Non sono io, sei tu. Il problema non sono io, sei tu. Oh, ma in questa chiesa non mi danno l'indirizzo. E che? Quale indirizzo? Dio ha un indirizzo per te, ma sei tu. Sei tu che devi fare le scelte. Sei tu che devi rinunziare, devi chiudere le porte al peccato, al mondo. E aprire. Chiudere le cose al mondo e aprirti al Signore. Dice, vieni Signore, in quest'area regna tu. In quest'area il tuo regno. Mi arrendo a te. Mi arrendo a te. Vedi, l'anima nostra è come un grande territorio, è come la terra promessa. Dio gli aveva promesso tutta quella terra. Ma poi il popolo lo doveva conquistare. E Dio ci promette la sua presenza. Ma dobbiamo vincere noi le battaglie. Dobbiamo farlo noi regnare. Gelosia, via. Oppure tu la lasci là. Si manifesta la gelosia, no, come sai? Ci sono quelli che se la tengono cara la gelosia, no, come sai? È così, no? L'invidia, la maldicenza. Il rancore, la mancanza di perdono. E tu gli dici, ho perdonato a tutti, però a chi? Niente. Ho perdonato a tutti, però per favore, pastore, mettimi da. Dimmi, dici, per favore, ho perdonato a tutti, tutto a posto. Però con queste no. Dai che sto terminando perché il calore. Aiutatemi a migliorare qua l'ambiente. Non mi lasciate solo a affrontare le prove dei lavori. Qualcuno molto più furbo è rimasto a casa a 20 gradi. È là che, cosa vive, vive. Ma qua c'è la presenza di Dio, c'è l'unzione di Dio. Pure là, dovunque voi siete, vi state ascoltando, c'è la presenza di Dio. Dio ti sta parlando e vuole entrare in comunione con te, con me. E che cosa vuole fare? Ci vuole fortificare dal di dentro, non solo dal di fuori. Non solo farci vedere la sua potenza, ma egli ci riveste per avere un'intimità con lui. Di valore in valore, di crescita in crescita, di fede in fede, di valore in valore. Tu vuoi crescere, ma crescere per fare cosa? Nella conoscenza, nella rivelazione. E sai che cosa c'è quando noi cresciamo di conoscenza e rivelazione? Gioia. Pace, una gioia che supera ogni altra gioia, una pace, dice, e la pace di Dio custodirà, cioè avvolgerà i vostri cuori e le vostre menti. Dice, pastore, ricordo che era arrivata, mi avevano portato un caso disperato. Alcuni anni fa, un anno portato, facevamo il culto di pomeriggio, di sera, ancora alle 10 di sera c'era questa, una signora, che il marito, amico di qualche fratello, dice andiamo là e vediamo se c'è liberazione. Questa si è seduta vicino alla mia scrivania e ha iniziato a parlare. Ha detto, la faccio parlare, ora finisce. E che? Era tipo un disco. Finiva e iniziava, finiva e iniziava. A un certo punto ho detto, basta. Ora basta. Ammutolisci nel nome di Gesù Cristo. Boom. Questa fa così. Chiude gli occhi, preghiamo. Dopo un poco apre gli occhi e gli fa a suo marito, dove siamo? Vi ricordate? Chi si ricorda di questa? Dice, dove siamo? Il Signore, siamo venuti. Andiamo e mangiamo una pizza. Aveva fame, poverina, era stata consumata da un demone, da uno spirito che la portava a ragionamenti e a parlare. E quando l'ho sgridato, ho pregato, ho sgridato con lo spirito, la libera, se n'è andato. Chiuso gli occhi, abbiamo pregato, apre gli occhi e gli dice, a un desimo, dove sono? Chi mi ha portato qua? Signore, non lo so, vi hanno portato, io non sono stato io. Poi, non ho saputo più niente, quindi immagino che è stata guarita e liberata. Lode Gesù Cristo. C'è bisogno che dentro di noi viva la presenza di Dio. Alleluia. Il resto parleremo su Giuseppe domenica prossima. Alziamoci in piedi, vogliamo alzarci, adorare il Signore, vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Signore, Padre, ti ringraziamo. Padre, grazie. Perché tu sei lento all'ira, un Dio amoroso, pieno di amore, pieno di affetto, che sei pronto, Signore, a spandere la tua benedizione sino alla millesima generazione. Signore, grazie perché, Signore, tu hai pietà di noi e noi questa mattina siamo alla tua presenza e ti vogliamo chiedere, Signore Gesù, aiutaci, Signore, a mettere in pratica la parola che abbiamo ascoltato. Aiutaci ad entrare nel tuo scopo, al tuo proposito, nel destino che tu hai stabilito. Ognuno dica per me, Signore. Scopo, proposito e destino che hai stabilito per me. Grazie, Padre, che tu non scarti nessuno, vuoi includere tutti. Tutti siamo inclusi. Egli è morto sulla croce per includere tutto il mondo. È morto per tutto il mondo. Non solo per noi, ma per tutti. Andate, proclamatelo, annunziatelo. Egli è morto per tutti, per includere tutti. Signore, ti ringraziamo e vogliamo grazie perché tu ci stai facendo conoscere il tuo amore, il tuo grande amore che hai verso di noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo.